Ciao a tutti e benvenuti a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
e Marco Champier.
E per questa capsule, che dovrebbe essere l'ultima di questa tornata se tutto va bene, ma in teoria sì, abbiamo scelto una storia molto misteriosa perché parleremo del misterioso uomo etere Robert Howard Bruce.
Ma scusa Marco, sì. Uomo etere, cioè non uomo dell'etere, io l'avrei tradotta uomo dell'etere.
Sì, uomo allora... allora
non è stato volevo... punto da dell'etere.
Sì, sì, allora sì, no, perché in realtà, vabbè, però se chiamano, cioè lui sarebbe Etherman.
Sì.
Non volevo sbagliare subito la pronuncia nei primi 32 secondi di presentazione, quindi
hai ragione. No, però lo tradurrei con l'uomo dell'etere.
Sì, l'uomo dell'etere. Sì, però Spider-Man non è l'uomo del ragno.
Ma è diverso.
Okay,
Spider-Man è un uomo ragno. Questo è un uomo con una boccetta di etere.
Sì, questo qui è un uomo con la boccetta
non
di etere.
Non è un uomo boccetta di etere.
No,
cioè,
no,
ce l'ha
esatto.
In mano. Cioè, se Peter Parker andasse in giro col ragno in mano, non sarebbe
sì.
Spider-Man.
No.
Sarebbe l'uomo con il ragno.
Sì, the man with the spider.
Okay. Comunque
dopo allora
queste osservazioni così brillanti
sì allora cominciamo a ringraziare tutti i Patreon che ci stanno supportando anche in questo periodo qua, e non abbiamo nomi perché stiamo registrando in anticipo, abbiamo finito
con largo
quelli,
anticipo
sì, quelli che dovevamo ancora ringraziare. Comunque vi ringraziamo, vi abbracciamo
settimana
tutti quanti.
Settimana prossima arrivano i nomi, tranquilli.
Esatto, e vi ricordiamo che saremo il 5 luglio all'Arena Est di Milano. Tra pochissimi giorni saremo lì, ci sono, speriamo, gli ultimi biglietti, perché...
Cioè, oddio, è un'arena, però
è
sì
un'arena.
Ragazzi, non aspettate a prendere il biglietto, prendetelo subito così vi scegliete il posto.
Esatto, e niente, cominciamo subito con questa storia.
Vai.
Allora, questa storia la cominciamo nel 2001, ad Albuquerque, okay. Nuovo Messico, New Mexico, no?
Yes.
Se avete visto Breaking Bad.
Esatto,
sapete di dove stiamo parlando. Allora, c'è Joy Lynn Martinez, che è una madre single, una madre di due bambini single, ha divorziato, non ha un lavoro molto redditizio e infatti c'è un sacco di debiti. No? E appunto ha due figli, lei del 74, quindi in questo momento qua circa 27 anni, e una sera uscendo con una sua amica, giugno, conosce questo Robert Howard Bruce, che è un venditore informatico di roba di informatica, è uno che gira il paese, no, per vendere componenti informatiche. Allora, lui è anche lui divorziato, lui però ha tre figli, ha 39 anni perché è del 1962, e in questo momento, quando si conoscono, che cominciano a frequentarsi, lui si dovrebbe trasferire a Pueblo, in Colorado, perché i suoi figli abitano lì, quindi lui si vuole avvicinare ai suoi figli.
E poi c'è il tabacco migliore.
E poi c'è il tabacco. Assolutamente non l'avevo collegato, ma mi hai preso la sprovvista.
Ma perché era una battuta di merda, oltre che del tutto inutile?
Però sono quelle che piacciono di più. Comunque, nonostante questo, cioè nonostante Robert si trasferisca a Pueblo in Colorado e la relazione con Joylin sembra che non possa durare, in realtà la relazione dura, perché Robert si fa in quattro per essere sempre presente per Joylin. Lui tutti i weekend prende parte da Pueblo, arriva ad Albuquerque, sta con lei nel weekend, sta con i bambini, con i figli, perché lei ha due figli maschi, mi pare, sta con i figli di lei nel weekend, e poi durante la settimana torna a Pueblo o va in giro a vendere robe informatiche.
Va in giro a vendere robe informatiche?
Sì, perché
come
lui
in
fa,
giro?
Lui fa il venditore, gira per in realtà 3-4 stati.
Ma cosa sono le robe informatiche?
Non so, componenti informatici, non ho trovato,
okay.
Lui, venditore informatico.
Va bene.
Quindi sono, non so, le schede video, gli hard disk, quelle
okay,
cose
okay,
lì.
Okay.
Okay. E niente, loro si frequentano e la relazione appunto va avanti così per 2 anni, perché nel settembre del 2003 loro si sposano dove vuole Jaylin, alle Hawaii. Tra l'altro lei è felicissima di quest'uomo, perché quest'uomo, oltre a sbattersi tantissimo, no, per portare avanti questa relazione, oltre ad essere un bravo uomo che presente per i suoi figli, eccetera, le fa un sacco di regali, fa un sacco di regali ogni volta che arriva, anche i bambini, e le paga dei debiti che lei aveva. In più, tra l'altro, ha fatto una roba molto romantica per quando le ha chiesto di sposarlo, perché è arrivato a casa con una valigia piena di vestiti nuovi, appena solo per lei, e l'ha portata via in un viaggio romantico, lontano dai bambini, eccetera, abbandonando i bambini a casa. perché nel documentario che ho visto, lui arriva, andiamo, e vanno via così, no? Lei stava piegando la roba e sono andati. No.
E vabbè, avrà chiamato un servizio di babysitter.
Sì,
no?
sì, esatto. E comunque appunto lei chiede di sposare, lei ovviamente accetta, e nel settembre del 2003, come stavo dicendo, appunto loro si sposano alle Hawaii, perché lei ha sempre desiderato sposarsi alle Hawaii. E il problema è che appunto lui vive a Pueblo, quindi Jaylin si deve trasferire effettivamente a Pueblo in Colorado, loro sono nel New Mexico, no? Quindi ribadiamo la cosa. Lei riesce a trasferirsi solo quando i figli ovviamente finiscono la scuola, nel 2004.
Ok.
No, ok. E all'inizio sembra tutto rose e fiori, perché lui è sempre presente, lui sembra molto affezionato ai figli, così, finché non comincia a diventare un po', diciamo, possessivo nei confronti di Jaylin. Perché va bene che se lei ha bisogno di qualcosa, lui gliela compra, eccetera. Però, ad esempio, lui non vuole che lei si trucchi. Perché lei è bella così al naturale. No. Poi, non, lei vorrebbe iscriversi in palestra, vorrebbe iscriversi anche all'università. E lui le dice, sì, ti iscriverai all'università, intanto temporeggia, rimanda, e lei non riesce a iscriversi all'università, non riesce a iscriversi in palestra e quelle cose lì. E infatti per i successivi 3 anni dopo il trasferimento, quindi fino al 2007, lei non riuscirà a fare un tubo di quello che voleva fare. Ok.
Vabbè, di solito, cioè, non è così strano.
No, e tra l'altro
è pieno di uomini che non vogliono far fare le cose alle compagne, ma proprio pieno.
Tra l'altro lei non lavora nemmeno, perché lui mantiene proprio la famiglia.
Certo, quindi lui comanda.
E quindi, esatto, quindi lui comanda, lui è comunque sempre in giro per viaggio. Lui gira l'Oklahoma, il New Mexico, il Texas e ovviamente il Colorado dove abita, no?
Ma scusa, è così geloso e poi la lascia per tutto questo tempo da sola? È strano.
In realtà non la lascia tantissimo da sola, perché sono tutti stati molto confinanti.
Sì, però dici, non ti puoi iscrivere in palestra perché sennò mi metti le corna, però stai a casa da sola tutto il giorno.
Ma lui non è, in realtà non è, pare che non fosse così, cioè nel senso così esplicito, nel senso che rimandasse le cose, poi comunque non voleva che lei lavorasse, quindi lei non aveva neanche i soldi per farlo da sola, no? Cioè
certo,
doveva sempre dipendere da lui.
Sì.
Cioè lui aveva creato...
la violenza economica, esiste anche quella.
Esatto, sì, lui aveva creato questo sistema in cui lei, qualsiasi cosa dovesse aver bisogno, doveva per forza passare da lui. E lei è a casa da sola tutto il giorno, a un certo punto comincia a guardare in giro e trova, nel suo studio, trova un elenco di nomi di donne con numeri di telefono. E comincia a chiamare queste donne qua per sapere se per caso conoscono un certo Robert Bruce.
Sì, anche lei non è tutta a posto comunque.
Anche lei non è, sì, anche lei non è tutta a posto. Queste donne ovviamente le riattaccano in faccia. Lei affronta Robert e lui dice, no, guarda, questo elenco qua è vecchissimo, cioè nel senso risaliva al primo matrimonio che ho fatto, perché anche lui era divorziato, e non c'entra niente, io queste donne io amo solo te, ci sei solo tu per me, così, no? Cosa succede? Che sempre nel 2007 lei a un certo punto deve tornare ad Albuquerque dai suoi genitori e portare i bambini durante le feste, così. Siccome uno dei suoi figli aveva fatto una recita a scuola e lei l'aveva ripreso con la telecamera di Robert, e vuole portare la telecamera con la cassetta dai genitori per fargli vedere questa meravigliosa recita che ha fatto il figlio, che è una delle cose più interessanti, no? Le recite dei figli.
Vabbè, però magari ai nonni interessa vederlo, dai.
Sì, sì, assolutamente.
Cioè, finché costringi i tuoi amici a guardarlo, vai picchiato tantissimo, però magari i nonni... Poi dipende dalla personalità del nonno, chiaramente, però magari ai nonni faceva anche piacere vederlo, dai.
Ma assolutamente, ma sì, ma poi quando i tuoi amici ti chiamano a casa, cioè vieni che ti facciamo vedere le foto e il filmato del viaggio che abbiamo fatto in Thailandia, tu dici,
ma
cazzo
no.
Ma
non si fa più quella roba.
Sparatemi alla schiena, piuttosto.
No, è vero, ma mi sembra una roba molto vecchia, cioè non penso che adesso si faccia più.
Non lo so.
Tutto perché... sui social...
Sì, no,
e
esatto.
Basta, cioè non è che sequestri le persone per fargli vedere il filmino, una roba obsoleta.
Sì.
Mi viene sempre
in
mente la scena di Patty e Selma che sequestrano Homer e gli altri per vedere la loro vacanza e fanno vedere tutto da quando partono a quando riconsegliano i rullini per essere sviluppati.
Sì, che devono... bruciare le ultime foto, no? Sì, sì. Comunque, appunto, lei deve tornare ad Albuquerque, deve far vedere sto filmino, solo che la cassetta è finita in mezzo a tutte le altre cassette di Robert. E quindi lei prende le cassette, visto che non sono segnate, comincia a mettere nella videocamera.
Per vedere qual è? Sì,
per vedere qual è, e comincia a vedere quello che c'è su. Dice questa no. A un certo punto mette su una cassetta e vede che è inquadrato il letto della loro camera da letto. E c'è lei che sta dormendo. E subito le viene un brivido lungo la schiena. A un certo punto arriva Robert, nel senso entra nell'inquadratura Robert, che comincia a spogliarle e a fare sesso con lei. E lei sta dormendo.
E non si sveglia.
E quindi le viene... Cioè, nel senso, subito comincia a pensare di essere stata violentata dal marito.
Sì.
Giustamente,
no? O comunque drogata, no? Perché, sai, se anche hai il sonno pesante, se qualcuno inizia a bombarti, tendenzialmente ti svegli.
Ma, sì, io sì. Sì, anche se poi, vabbè, anche da sveglio non è che... Comunque.
Che senso?
No,
non c'è differenza.
No, dire. non c'è assolutamente differenza.
Comunque,
ovviamente questa cosa qui, cioè lei subito affronta Robert che le dice ma qua mi hai violentato, eccetera. Lui dice no, ma guarda, non l'ho fatta apposta, ero ubriaco.
È CGI,
esatto, non eri tu, non ero io. No.
Gli effetti speciali.
Sì, sì. Tra l'altro lui cerca di capire se lei vedere quel video lì le è piaciuto, se si è eccitata.
Ma se sta venendo a cazziarti, chiaramente no.
Vabbè, ma che ne sai, Clara, magari lo fa perché...
nel un senso gioco così, perché... erotico tra loro
sì,
due.
Sì, esatto, esatto. Okay. In realtà lei è effettivamente incazzata, non si è eccitata e anzi lo lascia. Mm-hmm. Lo lascia a prendere le sue cose, visto che comunque doveva tornare ad Albuquerque, e torna effettivamente ad Albuquerque. Il problema è che cos'è? Che lei non ha soldi, non ha lavoro, non ha lavorato in questi anni in cui è stata a Pueblo, in Colorado, quindi è molto difficile che lei trovi lavoro. Cioè, nel senso, è molto difficile per lei trovare lavoro, soprattutto guadagnare tanto con due figli a carico, no? E quindi, per questo motivo qua, lei vorrebbe chiedere il divorzio, ma non ha i soldi per pagare un avvocato divorzista e quindi per portare avanti la causa di divorzio. Robert ne approfitta di questa cosa perché comincia a tampinarla, continua a chiamarla, le porta i fiori, si presenta a casa sua, e questa storia qua va avanti per 2 anni, fino al 2009. Lei nel 2009 le capita un giornale, no, sotto mano, e le capita di leggere di questo Heatherman, un articolo su questo Heatherman. È un articolo abbastanza agghiacciante. Innanzitutto c'è l'identikit di questo Heatherman, no? Che secondo lei un pochino potrebbe assomigliare a Robert.
Okay.
E l'articolo parla appunto di questo violentatore seriale che ha violentato almeno 40 ragazze, no? Negli stati, appunto, in Oklahoma, New Mexico e Texas, sembra. E lei dice ma potrebbero essere i posti dove va Robert?
No? Sì.
E gli stupri sono abbastanza particolari, perché sono tutti di una persona che è entrata in casa, cioè nella stanza della ragazza,
sì.
E spesso le ragazze si sono svegliate, che erano tipo legate al letto, mentre qualcuno appunto le stava violentando.
Mamma mia.
La polizia non è mai riuscita a capire chi fosse. Allora, l'identikit viene da una ragazza che è riuscita a vedere un uomo che la spiava dalla finestra,
mm-hmm.
No? In una di queste città, perché le città colpite sono Norman, in Oklahoma, appunto, Dallas, in Texas, e Albuquerque, in New Mexico.
Mm-hmm.
E soprattutto le violenze sono concentrate nella zona delle università di queste città, no? Nei campus,
sì.
Ok? E una ragazza addirittura si è svegliata, no, stava dormendo, si è svegliata e c'era qualcuno che le stava infilando una calza. Le stava infilando un autoreggente.
Ok, ah, ok.
E lei si è trovata questo tipo praticamente addosso, che le stava infilando questa calza, è riuscita a scalciarlo, è corsa in bagno e si è riuscita a chiudersi in bagno e urlare aiuto, 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 e questo qui è scappato dalla finestra. Nella foga lei non si era accorta che aveva un collare con due catene che finivano con delle manette, lui le aveva manettato le mani al collare.
Certo.
No. Tante altre ragazze invece testimoniano che si sono svegliate, che comunque erano stordite, si sono svegliate mentre c'era questo qui che le violentava e loro erano legate a letto.
Mamma mia.
Okay. Mm. Che è una cosa agghiacciante. L'unica cosa che la polizia era riuscita a trovare era appunto del DNA, no? Di questo fantomatico Etherman, come lo avevano soprannominato, perché appunto le ragazze erano state drogate con l'etere. Con l'etere sarebbe il... come si chiama? Quella sostanza... quella che
mette... tipo cloroformio.
Brava,
fine.
Il cloroformio, esatto. Il cloroformio.
L'etere è quello che usa il signor Burns.
Sì, esatto. Sì, no, comunque sì, col cloroformio. E appunto avevano trovato questo qui, negli anni 90, avevano trovato dei residui di sperma, sì. Da cui avevano cominciato a tirare fuori il DNA.
Sì, li avevano conservati più che altro, perché negli anni 90, però hanno detto, questi conserviamoli che magari un giorno ci servono.
Esatto, anche perché mm-hmm. appunto queste violenze cominciavano già negli anni 80.
Sì.
Cominciavano negli anni 80, erano andati avanti negli anni 90, c'era appunto, hanno trovato su una scena del crimine del DNA che avevano conservato. Avevano conservato e non corrispondeva, poi hanno visto negli anni 2000 che non corrispondeva a nessuno che c'era nel database,
certo.
del DNA, e quindi avevano messo questo DNA sotto inchiesta, nel
sì.
senso era stato accusato il DNA.
Sì, hanno messo nel registro degli imputati, invece di avere un nome e cognome, DNA numero tot. Dice ok.
Esatto. E cosa succede? Che appunto Joylene pensa che potrebbe essere Robert, cioè nel senso dice ci sono tante cose che tornano, tipo le città sono quelle che frequenta lui quando fa i viaggi di lavoro, no? L'identikit assomiglia vagamente... No, potrebbe assomigliare vagamente a Robert.
Sì, vabbè, ma gli identikit abbiamo visto che sono sempre da prendere,
esatto.
Le pinze, che ci devi fare.
Esatto, però cioè, le sembra incredibile che l'uomo con cui è stata sposata tutto questo tempo qua, che comunque insiste per tornare insieme, possa essere quella persona lì. Quindi accantona.
Sì, però se le è venuto il dubbio è per via di quella videocassetta, perché se no neanche ti viene,
esatto.
Il dubbio, no? Cioè
sì,
io non è
sì.
Che leggo un articolo su uno stupratore seriale e penso, cazzo mio ragazzo, cioè, non ti viene, no? Se le è venuto di fare quel collegamento è per via di quella videocassetta, se non avesse trovato la videocassetta non avrebbe neanche fatto il ragionamento, queste sono le città che frequenta lui, no?
Assolutamente, ma infatti hai perfettamente ragione. Però lei accantona momentaneamente questa cosa qua e cioè sta valutando se andare alla polizia o no.
Mm-hmm.
Finché la polizia qualche giorno dopo non arriva da lei e le suona il campanello. Perché c'è questo detective di Pueblo, tale Mark Bravo, che le fa visita perché le dice che suo marito, perché sono ancora sposati, che non ha chiesto il divorzio, Robert Howard Bruce, è stato arrestato per aver tentato di uccidere Nathan Pruce, che è un agente di Pueblo. E che cosa è
tentato omicidio.
E quindi tentato omicidio. E che cos'è successo? Che è stato arrestato allora il 6 ottobre del 2009. No? Perché appunto questo Nathan Pruce, che è un poliziotto, è uscito di casa, stava andando in garage a prendere la macchina per andare al lavoro, quando ha visto un tubo che usciva dalla porta del garage. Ha seguito questo tubo e ha trovato una bombola da 20 litri di propano fuori, cioè collegata al tubo che andava in garage, e questa bombola era aperta.
Ok.
Ok. Quindi chiunque avesse acceso qualcosa in garage avrebbe fatto saltare in aria, avrebbe dato fuoco al propano facendo saltare in aria il garage e probabilmente anche la casa.
Certo.
Perché non sapevano da quanto tempo era aperta. Quindi lui fa uscire subito da casa sua moglie e il figlio, no? E come sono arrivati a Robert Howard Bruce? Perché Nathan Pruce, con un suo collega che è Nicholas Eyne, nel 2007 lo avevano fermato perché una ragazza aveva denunciato il fatto di essere spiata dalla finestra. Loro sono arrivati come pattuglia e la persona più vicina alla casa della ragazza era appunto questo Robert Howard Bruce. E quindi l'avevano accusato di essere un Peeping Tom.
Sì, un guardone.
Un guardone, in inglese è Peeping Tom. E lui non si era presentato poi all'udienza preliminare, no? E nel 2008 Nicholas Eyne, che era l'agente insieme a Nathan Pruce che aveva fermato Robert, era morto purtroppo di arresto cardiaco.
Okay.
L'unico testimone della cosa che poteva accusare appunto Robert Howard Bruce era questo Nathan Pruce.
Okay.
E quindi Robert Howard Bruce ha tentato di ucciderlo facendo saltare in aria. Lo arrestano.
Mi sembra un po' esagerato.
Sì, ma assolutamente, ma anche perché c'era la moglie e il figlio di questo agente.
Infatti, ma poi perché? Perché ti stanno accusando di essere un guardone, cioè non di un reato importante, sai. Rischi di andare dentro per omicidio, dici, invece di andare dentro per omicidio faccio degli omicidi per cercare di tirarmi fuori, però il guardone, poi sei la fedina penale pulita, non ti fanno neanche niente
per il guardone.
Altre cose, però.
Però era il 2007 e Joelina aveva scoperto che lui la violentava mentre lei dormiva. Quindi forse per mascherare tutta la roba,
il rischio che aprisse il vaso di Pandora, insomma.
Esatto.
Però andare a fare omicidi non è furbissimo, perché
Sugli
omicidi indagano con un po' più di voglia di scoprire chi è stato, quindi
assolutamente. Ma
è un cretino,
ma anche perché appunto quali sono le prove contro questo Robert Howard Bruce? Allora, innanzitutto lo trovano tipo mezzo svenuto in macchina in un parcheggio di un centro commerciale, dopo che è tentato di uccidere questo qua, pare ubriaco fradicio, pare drogato, che dicevano forse ha tentato il suicidio.
Ok.
Ok. In macchina c'erano i segni della bombola di propano. Nel senso, sul sedile posteriore, che tra l'altro è una macchina molto vecchia, c'era il cerchio che sotto della valvola di propano.
Ma è scemo tanto.
Sì, è scemo tanto. Sì, sulla valvola di propano hanno trovato sulla bombola di propano hanno trovato una valvola e un manometro, no, aggiunti, che doveva far parte dell'ordigno, no, che erano stati prelevati da una bombola di ossigeno che aveva Robert in giardino.
Ok.
La cosa era stata, come si dice, riconosciuta dal secondo figlio di Robert, che aveva 20 anni quando durante il tentato omicidio, e ha detto sì, effettivamente avevamo sta bombola qua in ossigeno, che poi non c'è, di ossigeno qua in giardino, che poi non c'è, che cazzo se ne fanno delle bombole, non lo so. E gli manca...
Ti manca un po' l'aria.
Esatto, so. E mancava la valvola e il manometro. no, no, questa, che sono stati usati lì, ok, e quindi l'hanno arrestato per tentato omicidio. Joylin ovviamente parla con questo poliziotto dicendo anche, visto che lei comunque doveva andare a testimoniare a Pueblo, a, sì, a Pueblo in Colorado per questa storia qui del tentato omicidio sull'ex marito, le dice che ha questo sospetto che lui potrebbe essere questo Heatherman. No? E allora cosa fanno? Visto che comunque lui non è schedato, non ha alcun precedente, gli prendono il DNA.
E certo.
Effettivamente corrisponde a quello di questo fantomatico Heatherman.
Sì.
E visto che comunque veniva accusato e rischiava grosso tra il tentato omicidio, tra le cose, decide di confessare e arrivare a un patteggiamento. E lui effettivamente confessa più di 45 stupri.
Mamma mia. Uno così scemo è riuscito a portare a termine così tanti.
Sì, sì. E lui dice che lui ha cominciato nell'85. In realtà ha cominciato all'inizio degli anni 80 quando andava all'università Norman in Oklahoma, mm-hmm. che lui tra l'altro è il suo territorio di caccia preferito perché era quello che conosceva meglio.
Sì.
No? Spiando le ragazze alle finestre. Poi, no, cioè, ovviamente fai delle fantasie, fai delle cose, eccetera, a un certo punto la fantasia, spiarle basta, non bastava più, quindi ha cominciato a entrare, all'inizio solo con una maschera, cioè mascherato. Uh-huh. Quando loro dormivano, lui entrava, le legava e le violentava. Poi, appunto, lui ha cominciato, gli è venuta st'idea qua di prendere l'etere, il cloroformio, e quindi entrare in casa, mettergli il cloroformio mentre dormono, così continuano a dormire, infatti tante si svegliavano ed erano completamente intontite, fare quello che voleva e andarsene.
Mm-hmm.
No? Un paio ovviamente si sono svegliate, l'hanno, tipo quella lì che era bloccata, come si dice, con le manette sul,
sì.
sul collare da cane, e hanno denunciato la cosa.
Ma non è da cane quello con le manette attaccate,
no, vabbè,
eh?
Sì.
È proprio per il fetish, non sì, è uno sì, da cane, tranquillo.
Sì, no, no, vabbè,
non l'ha presa all'Arca Planet.
No, non l'ha presa. Esatto, e, sì, quella sì, col sì. collare eccetera sì, l'ha denunciato sì. e un'altra l'aveva denunciato appunto perché l'aveva visto fuori dalla finestra,
mm-hmm.
no? E, che è poi quella che ha portato all'arresto nel 2007, però tutte quelle che si erano svegliate così non si erano, cioè non avevano elementi, no, per denunciare la persona, perché lui era mascherato e comunque erano sempre intontite, poi
sì.
erano legate al letto e tutto quanto, e l'unica cosa che lui aveva lasciato era stato il DNA. In ogni caso lui confessa tutto e ovviamente gli fanno 3 processi diversi, uno in Oklahoma, uno in New Mexico e uno in Texas.
Sì.
Il totale di questi 3 processi sono tipo 177 anni di condanna senza la possibilità di parola, senza la possibilità di uscire su come si
su
dice?
Cauzione.
No, non su cauzione.
Sulla libertà vigilata.
Brava, sulla libertà vigilata, e quindi il nostro Robert Howard Bruce finirà la sua vita in... Tra l'altro lui è in galera da un'altra parte, non è in uno di questi 3 stati.
Ah, in un altro ancora.
In un altro ancora, a Tucson, in...
Tucson in Arizona.
In Arizona, brava.
Perché Tucson. Se tu mi dici una città americana, io so dov'è.
Sì, sì.
Ma si dice Tucson, però.
Tucson. Oh.
Si scrive Tucson.
Sì.
Tucson.
Tucson. A Tucson in Arizona si dice Arizona.
Arizona, sì.
Ok.
Arizona.
Vabbè, Arizona.
Sì, sì, sì. Perché se avete visto L'ultimo uomo sulla terra, no, di Will Forte,
sì.
la sitcom,
sì.
lui scrive ovunque Alive in Tucson, perché erano lì, vabbè, niente.
Ok, non l'ho vista, scusa.
Si capiva.
Ok, e niente, questa ovviamente Joylin riesce ad ottenere poi il divorzio senza neanche... a rivolgersi agli avvocati, le basta chiederlo e lui deve firmare, lui è in galera e non uscirà mai più, per fortuna. E niente, lui è andato avanti 20 anni a violentare, tra l'altro anche dopo che era sposato è andato avanti a violentare, ne ha violentate più di 40...
Mamma mia!
Più di 45 ragazze. E niente, questa era la storia del misterioso Heatherman, l'uomo dell'etere. Robert Howard Brussel. Era la nostra ultima capsule di giugno, proprio dopo due su Postone, una pillolina
vera.
esatto.
Vabbè, ma come al solito, tanto noi vi teniamo compagnia anche il giovedì, che c'è Vite Scomode. Se non lo seguite, date un occhio pure a quel podcast, che a noi piace di più, tra l'altro.
Sì, sì, esatto, esatto, a noi piace di più.
Fateci sapere cosa ne pensate, e comunque settimana prossima tornano le puntatone.
Esatto, per il momento vi ringraziamo, vi salutiamo, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, che sono cremencomedy.podcast su Instagram, poi c'è Crime & Comedy Group su Telegram, e poi c'è il sito cremencomedy.it dove trovate tutte le informazioni per live, mica live, eccetera.
Per tutto.
Esatto, e niente, ci sentiamo settimana prossima, grazie mille, ciao.
Ciao, ciao.